Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Un ben trovato a te che mi stai ascoltando. Vorrei rivolgerti lo stesso invito che Filippo ha rivolto a Natanaele. Vieni a vedere Gesù, vieni con me. Il termine autorità è molto usato, sia a proposito sia a sproposito. Avere autorità significa essere in grado di agire autonomamente o di ordinare ad altri di agire secondo la propria volontà. Il termine deriva dal latino autoctor, autore. Dio è definito il supremo autore, perché è Lui che tramite la sua parola ha posto in essere ogni cosa. Essendo l'autore di ogni cosa creata, Egli possiede autorità sovrana su tutto e su tutti. Questa sua autorità è presente sia nella sfera materiale sia in quella spirituale. Tutto Gli appartiene, perciò tutto è sotto la sua autorità. Questa sovrana autorità del Creatore è sottolineata con forza in tutta la Sacra Scrittura, la Bibbia. Nell'episodio della vita di Gesù che prenderemo in esame oggi, emerge la questione dell'autorità. Osserviamo insieme come Gesù ne parla. Leggiamo il testo.
Ed ecco, gli portarono un paralitico disteso sopra un letto. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati». Ed ecco, alcuni scribi pensarono dentro di sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, cos'è più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, o dire: alzati e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa. Il paralitico si alzò e se ne andò a casa sua. Visto ciò, la folla fu presa da timore e glorificò Dio, che aveva dato tale autorità agli uomini.
Come di consueto, divideremo il brano letto in alcune sezioni, seguendo la logica dell'autore, per comprendere nel modo più corretto possibile ciò che egli desidera comunicarci. Nella prima parte del racconto troviamo l'implicita richiesta di guarigione del paralitico e dei suoi amici. Nella seconda sezione troviamo lo strano, inconsueto modo di rispondere di Gesù alle richieste che gli sono fatte e la reazione dei soliti scribi. Infine troviamo, finalmente, la guarigione richiesta è la reazione dei presenti. Immergiamoci nel testo, come dei minatori si immergono nelle viscere della terra per estrarre da essa del materiale prezioso. Il testo dice: ed ecco, li portarono un paralitico disteso sopra un letto. Marco, l'evangelista Marco, racconta l'episodio in modo più dettagliato. Dice: dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta lo poteva contenere. Egli annunziava la parola e vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui, a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e, fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Troviamo appunto nel Vangelo di Marco, capitolo 2. È da notare subito la determinazione dei 4 amici del paralitico, che non si fermano agli insormontabili ostacoli, ma che addirittura scoperchiano il tetto per dare l'opportunità al loro amico o parente, non ci è detto, di stare davanti a Gesù. La possibilità di salire sul tetto e scoperchiarlo e di lì calare l'infermo è dovuta alla particolare struttura delle case al tempo di Gesù. La loro determinazione nel condurre l'ammalato a Gesù era figlia di almeno due fattori. Primo, l'affetto che senz'altro nutrivano per il malcapitato amico o parente, e la fede, secondo, nella capacità di Gesù di operare il miracolo. L'amore e la fede, quando si uniscono, portano gli uomini a compiere azioni altrimenti impensabili, e che spesso queste azioni sono considerate folli dall'opinione pubblica. L'amore e la fede sono una vera miscela esplosiva che muove la volontà. L'amore per il prossimo e la fede in Gesù sono alla base delle missioni e di tante, quasi tutte, le organizzazioni umanitarie. Pensiamo agli ospedali, agli orfanotrofi, alla Croce Rossa, agli asili per l'infanzia, alle case di riposo per gli anziani, eccetera. Un vero fiume d'amore nato dal cuore di chi credeva in Cristo e che aveva della fede un'idea molto concreta. Persone che, prendendo Gesù come modello della loro vita, sono uscite dalla gabbia, di quella gabbia formata dal binomio amore-fede fatto solo di belle parole. E da questa gabbia ne sono usciti e hanno immerso questo binomio fede-amore nella vita di chi soffre. Tanti, tantissimi uomini e donne, tra i quali alcuni diventati famosi, ma la maggior parte ha agito nell'ombra, questa marea di persone, di uomini e donne, che hanno fatto proprie le sofferenze e i bisogni del prossimo. Una numerosa schiera di servi ai quali il Signore dirà: va bene, servo buono e fedele. Udirò anch'io queste parole dal mio Signore, lo spero ardentemente. Trasportare il paralitico su un lettino, sicuramente simile ad una barella, salire sul tetto, scoperchiarlo e da lì calare il malato, tutti gesti che hanno in loro un'implicita richiesta: Maestro, guariscilo. Gli evangelisti non ci hanno tramandato alcuna richiesta verbale, ma i gesti erano più che eloquenti. Come risponde Gesù? Ancora una volta la sua risposta ci sorprende. Il testo dice: Gesù, veduta la loro fede. Gesù ha visto la loro fede. La vista nei gesti da loro compiuti, infatti questi gesti rendevano palese la fede. Rendere visibile la propria fede deve essere la costante preoccupazione di chi crede. Una fede non visibile è come un albero senza frutto. Non sono un botanico, anche se qualche cosa riesco a capirci, avendo trascorso diversi anni tra i boschi con ragazzi, adolescenti e giovani, e dico, un albero nudo è difficilmente distinguibile, ma se ha le foglie, che possiamo paragonare alle parole, è più facile riconoscerlo. È sicuramente più facile capire di che albero si tratta se dai suoi rami, pendono dei frutti maturi. Questi rappresentano in qualche modo gli atti concreti della fede. Per questo motivo Gesù affermò: voi li riconoscerete dai loro frutti. Matteo 7,16. È il frutto, ossia l'azione della fede, che rende riconoscibile l'albero. Senza di questi frutti, difficilmente le persone intorno a noi potranno capire chi siamo. Come dicevamo, la risposta di Gesù non è quella che ci saremmo aspettati. Perché non rispondere subito alla loro implicita richiesta? Perché parlare di peccati di fronte a un sofferente? Per quale motivo Gesù arroga a sé il diritto divino di perdonare i peccati? Cerchiamo di scoprirlo. Nella folla che si accalca intorno a Gesù ci sono anche i soliti scribi, sempre pronti insieme ai farisei e sadducei, sempre pronti a cogliere l'occasione per trovare dei capi d'accusa contro Gesù. Alla fine poi, per condannarlo, hanno dovuto inventarseli questi capi d'accusa, appoggiandosi su dei falsi testimoni. La presenza di queste persone spinge Gesù a provocarli. Il Maestro è sempre pronto ad approfittare delle occasioni, così come Paolo ci ricorda di fare. La provocazione non è fine a se stessa, ma tende a impartire un insegnamento. La vita ci offre mille occasioni nelle quali possiamo rendere testimonianza della nostra fede e noi, come cristiani, dobbiamo essere sempre pronti a cogliere queste occasioni. L'esortazione di Pietro, che ci spinge ad essere sempre pronti in una delle sue lettere, include anche la sensibilità di vedere e di cogliere le occasioni che si presentano. Gesù sapeva benissimo che la sua frase avrebbe suscitato una reazione da parte dei religiosi. La dice senza tentennamenti, anche se conosceva bene le possibili conseguenze delle sue parole. Il testo ci riporta le parole di Gesù e la reazione degli altri. I tuoi peccati ti sono perdonati. Ed ecco, alcuni scribi pensarono dentro di sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Le parole di Gesù suscitano una violenta reazione da parte dei religiosi. Accusano Gesù addirittura di bestemmiare. Perché? Che cos'è una bestemmia? Di solito la consideriamo una imprecazione contro Dio, ma in questa occasione non c'è nessuna imprecazione. Nelle parole di Gesù, gli scribi ravvisano l'usurpazione di un diritto divino. Solo Dio può perdonare i peccati. Nella versione dell'episodio di Marco troviamo la frase più completa. Infatti Marco ci ricorda: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Questa arroganza di Gesù è da loro considerata una bestemmia. Miei cari, questa volta i religiosi ebrei hanno ragione. Davanti a loro c'è un uomo che si arroga un diritto divino. Gesù, perdonando i peccati del paralitico, si pone sullo stesso piano di Dio, e questo per i giudei era il peggiore dei peccati. Gesù non aveva ancora rivelato in maniera chiara la sua natura divina, e ciò che gli uomini del suo tempo avevano di fronte a loro era un uomo, un po' speciale, vero, sempre un uomo. Per un giudeo era impensabile pensare a un uomo come divino, e nello stesso momento era una bestemmia che un uomo si arrogasse diritti e capacità divine. La loro colpa, semmai, è stata la fretta nel giudicare qualcuno che non rientrava nei loro schemi mentali. Se avessero fatto un pochino più di attenzione, se avessero colto i segnali sempre più chiari che Gesù dava attraverso le sue parole e i suoi atti, forse avrebbero conosciuto la verità. È una lezione questa che anche noi dobbiamo imparare. In una cosa avevano assolutamente ragione: solo Dio può perdonare i peccati. Mentre noi uomini possiamo, tutt'al più e dobbiamo, perdonare le offese ricevute. Il peccato, come afferma la Scrittura, è violazione della legge divina, parole di Giovanni, ed è qualcosa che riguarda Dio. C'è una frase conosciuta che fa riflettere nel famoso Salmo di Davide, definito il Miserere. Lavami da tutte le mie iniquità, dice Davide, e purificami dal mio peccato, perché riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Sappiamo a che cosa si riferisse Davide. Aveva commesso adulterio, e siccome desiderava con tanta forza, con tanta bramosia, la donna in questione, che era sposata, ha fatto di tutto poi per renderla vedova. Omicidio e adulterio non è cosa da poco. Nella sua confessione, però, Davide individua in Dio colui che è stato maggiormente offeso. Ho peccato contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Il male che commettiamo prima di tutto offende Dio, e in secondo luogo fa del male sia a colui che offendiamo, poi in definitiva anche a noi stessi. Concludendo questa sezione, affermiamo che il peccato è una questione che riguarda Dio in primo luogo, e nessun uomo può arrogarsi il diritto di mettersi al posto di Dio. Solo Gesù, che è il Figlio di Dio, la parola incarnata, Dio da Dio. Continua il testo con le parole di Gesù. Infatti, che cosa è più facile: dire i tuoi peccati ti sono perdonati, o dire alzati e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, alzati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa. È evidente lo scopo didattico sia della provocazione sia del miracolo. Gesù aveva un segnale da lanciare agli uomini del suo tempo e anche a noi, e lo fa tramite questo miracolo. Abbiamo già affermato in altre occasioni che gli interventi miracolosi di Gesù, Giovanni li definisse segni. dando loro un chiaro scopo didattico. I miracoli sono come cartelli indicatori che indirizzano gli uomini verso la comprensione della natura divina del Cristo. Questi segnali sono stati dati con larga profusione in modo tale che chi gli era vicino fosse piano piano condotto alla comprensione della verità. Con una argomentazione a fortiori, Gesù conduce i suoi interlocutori alla verità che lo riguardava. Egli può perdonare i peccati perché è Dio. La dichiarazione legata al perdono dei peccati poteva essere contestata perché non appurabile, mentre per quanto riguarda la guarigione tutti potevano constatare la verità di quanto affermato. Così come poteva guarire, Gesù poteva anche perdonare, perché lui, essendo Dio, ne aveva la capacità, ne aveva l'autorità. L'argomento dell'autorità, che poi riprenderemo in una prossima occasione, lo abbiamo sfiorato anche trattando l'episodio in cui Gesù si scontra nel deserto con Satana, se ben ricordate. E da questo incontro-scontro lui ne esce vincitore. Questo argomento è molto vasto ed è trattato in molte pagine della Scrittura. Anche questa volta possiamo solo sfiorarlo, aggiungendo alcuni elementi a quanto abbiamo già detto. Nel mondo degli uomini non possono abitare gli assoluti, perché questi appartengono a Dio, il solo assoluto. Facciamo due esempi. L'amore non può essere un assoluto. La Bibbia afferma che l'amore del denaro per il denaro è radice di ogni specie di mali. E alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Troviamo questo in una lettera di Paolo al suo giovane collaboratore Timoteo. Nella Bibbia troviamo anche il comandamento di non amare. Infatti c'è scritto non amare il mondo nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, dice Gesù stesso, tramite Giovanni, l'amore del Padre non è in lui. Quindi l'amore stesso non può essere un assoluto. L'ubbidienza non può essere un assoluto. La frase, se ricordate, la frase più comune udita al processo, il famoso processo ai gerarchi nazisti, il processo di Norimberga, è stata questa: io ho semplicemente obbedito degli ordini. In questo modo i gerarchi nazisti, strumento di nefandezze di ogni genere, che hanno reso questo periodo uno dei più oscuri della storia dell'uomo, volevano scaricarsi delle loro responsabilità. La storia li ha condannati perché l'obbedienza non è un bene assoluto e in quel caso la disobbedienza diventava virtù. Io personalmente non potrò mai fare voto di obbedienza degli uomini, perché gli uomini sono soggetti ad errare. Si può obbedire solo alle autorità umane, solo in quanto esse rispecchiano la volontà di Dio. Dio è l'autorità. E la Chiesa, composta da fratelli aventi diverse responsabilità, è una comunità in cammino, una famiglia alla continua ricerca della volontà di Dio, insieme, tenendo conto dei vari doni, complementari l'un l'altro, con il desiderio di rispettare ciò che è espresso nella sua parola. L'autorità di Cristo non si limita, ritorniamo al nostro episodio, non si limita al perdono dei peccati, ma si estende e deve estendersi in ogni settore della nostra vita. La Bibbia è qui aperta davanti a noi per ricordarci quale sia la buona, gradita, perfetta volontà di Dio. Quella volontà che dobbiamo conoscere, quella volontà alla quale dobbiamo sottometterci, adeguarci. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima occasione, nella quale riprenderemo il discorso stando vicino a Gesù per imparare a conoscerlo. Un caro saluto a tutti.